Di nuovo a tutti quanti, funziona, sì, con la luce accesa è senz'altro meglio, altrimenti vi addormentate. Vedo che più o meno siamo lo stesso numero di ieri, quindi questo mi dà conforto, vuol dire che non era così noioso, se no non sareste tornati. Tornate perché la maggior parte siete donne. Quindi bisogna usare il femminile. Allora, abbiamo visto metà del libro ieri e metà lo vediamo oggi. Sono 4 capitoli, anche oggi facciamo 2 puntate, il capitolo 3 prima di cena e il capitolo 4 subito dopo cena, e così finiamo tutto. Poi domani avrete spazio per la riflessione personale, il lavoro personale. Ho lasciato un'ampia serie di tracce che verranno date, immagino, domani, che vi serviranno anche in parrocchia, per il lavoro a casa, per i gruppi che avete, vedrete, sono ampie. Se avanza tempo torniamo anche un attimo sul Nuovo Testamento, perché il libro di Giona ha una sua rilevanza nel Vangelo. Ci ritorno sopra, spero. Leggo. E guardate, io parlo abbastanza alto, il microfono è al massimo, più di così fischia, quindi abbiate pazienza.
Proviamo a vedere se con due.
Non è questione di due, no. Sa, è questione che è l'impianto che è così, quindi ieri si sentiva, per cui penso che si senta anche oggi. Io cerco di alzare il tono della voce e voi cercate di fare silenzio ed aguzzare le orecchie. Ci vuole pazienza nella vita, quindi... Più di così, se urlo fra un quarto d'ora mi tocca smettere perché perdo la voce. Se alziamo il microfono fischia, sentite che già ora un po' fischia, quindi pazienza, per piacere, e ognuno prende quel che viene, va bene? Ieri ci siamo riusciti, ci riusciamo anche stasera. Vediamo di non interrompere troppo, perché se non si parte poi anche il relatore dopo... alla fine perde il filo e lo perdiamo tutti. Vediamo se riusciamo tutti ad avere un minimo di attenzione e di pazienza. Magari spengete il cellulare, così non veniamo interrotti da trilli importuni al momento sbagliato. Bene, siamo pronti, vediamo di partire, ci si dovrebbe riuscire tutti quanti. Ascoltiamo prima di tutto la lettura del capitolo 3, perché il nostro punto di partenza non è quello che dico io, ma è il testo biblico del libro di Giona. Avete il testo, che come dicevo ieri è il testo della Bibbia CEI con diverse correzioni fatte dal sottoscritto al bisogno. Poi se volete ve lo confrontate da soli per le differenze. Dunque, Giona 3.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e gridale quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una grande città, persino per Dio. Per attraversarla ci volevano 3 giornate di cammino.
Forse è meglio se leggete quello che abbiamo dato alla gente. Ah, perché ne sta leggendo un altro.
Ah, sto leggendo. Allora riparto.
No.
Ok. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive verrà rovesciata. I cittadini credettero a Dio e bandirono un digiuno. Si vestirono di sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il mantello, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto per ordine del re e dei suoi grandi. Uomini e animali, grandi e piccoli, non mangino nulla, non pascolino, né bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non torni indietro, si penta, ritorni dalla fiamma della sua collera, così che noi non veniamo distrutti. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si pentì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
Ecco, allora commentiamo anche questo capitolo con lo stesso stile che abbiamo visto, che abbiamo usato ieri, quello dell'analisi narrativa, ovvero di leggere il testo come un vero racconto. E ecco, spengiamo i telefoni così siamo sicuri che non veniamo interrotti. La chiesa forse è ancora uno dei pochi posti dove non si tiene il telefono acceso insieme ai teatri d'opera, perché ormai è diventata parte del nostro corpo, per cui non ce ne accorgiamo neanche più, ma questa è una liberazione spengerlo. State tranquilli che se per un'ora nessuno vi chiama, il mondo non crolla per colpa vostra. E se uno ha urgenze, sta a casa e così pensa alle sue urgenze, almeno fa una cosa sola per volta. Bene, torniamo a Giona, dopo questa predica sui telefoni. Giona è stato vomitato dal pesce, come leggevamo ieri. L'inizio del terzo capitolo, se avete memoria di quello che abbiamo letto ieri, è identico al primo. Fu rivolta a Giona una seconda volta, aggiunge il testo, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città. Fin qui il testo è identico a quello del capitolo 1, a parte il fatto che ci mette il narratore una seconda volta, ma sono le stesse identiche parole. Quindi Dio parla di nuovo a Giona. Allora la terapia che Dio usa con Giona non è più quella che ha usato nel capitolo 1, la tempesta, il pesce, una terapia forte. Dio ritorna a parlare, vediamo se adesso la parola arriva, se questa parola Giona la coglie, e vedremo che non è affatto chiaro ancora per Giona che cosa Dio vuole da lui. Dio gli dà una seconda possibilità, lo invita ancora e sembra ripetere le stesse parole: alzati, va a Ninive, la grande città. Ma c'è una sfumatura, perché nel capitolo 1 aveva detto grida contro di essa, il che dà un senso negativo. Qui invece proclama ad essa, il proclama che ti dirò, non più grida contro, ma proclama a, non è la stessa cosa, E cosa deve proclamare? Ancora non gliel'ha detto, il proclama che io ti dirò. Quindi attenzione, ancora una volta la tecnica della reticenza. Giona non sa ancora che cosa deve dire a Ninive. Il proclama che io ti dirò, un po' come facevo l'esempio ieri di Abramo: esci dalla tua terra e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo dice: quale? E te non ti preoccupare, poi te lo dico. Che proclama devo proclamare? Poi te lo dico. Poi te lo dico. E il narratore ci suggerisce che quello che Giona deve proclamare non è necessariamente negativo, non c'è più quel contro di essa, e tuttavia non ci ha ancora detto che cosa. È come se il narratore lasciasse uno spazio bianco nel racconto e ci dicesse: voi che cosa avreste fatto a questo punto? Perché Dio vi dice per la seconda volta di andare a Ninive, questa volta di non gridare contro, ma di proclamare a, però non vi ha ancora detto cosa. Secondo voi cosa dovete proclamare a Ninive? Immaginate di non aver letto niente. Ancora non è tutto chiaro. Per Giona nella testa c'è ancora Ninive è una città cattiva, quindi il proclama deve essere negativo. Si accorgerà che per Dio non è così. Un'altra differenza rispetto al capitolo 1 è che qui Giona non scappa. Qualcosa almeno ha imparato. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Quindi la terapia umida, quella di stare nell'acqua, nella pancia del pesce, a qualcosa almeno è servita. Giona non scappa più e accetta la missione che Dio gli ha dato. È davvero cambiato? Forse ancora un po' presto per dirlo. La tradizione ebraica qui aggiunge un dettaglio. I rabbini raccontano nel Midrash su Giona che nel frattempo, uscito dal pesce, Giona si è rivolto a Israele predicando la conversione, ma Israele non l'ha ascoltato. E allora Giona ha detto: se non mi ascoltano loro, andrò a Ninive, almeno loro mi ascolteranno. Questa tradizione, che è carina, è riflessa nel Vangelo di Matteo, quando Gesù dice: come i niniviti hanno accolto Giona, gli altri no, compresi voi, dice Gesù, cioè voi israeliti che mi state ascoltando. Ma Giona non predica Israele, ma nella tradizione midrashica sì. Quindi Gesù presuppone una tradizione su Giona che non è nel libro. Questo è tipico dello stile ebraico di raccontare la Bibbia. Si aggiunge sempre qualcosa che nella Bibbia non c'è, ma giocando sul fatto che il racconto non dice mai tutto. E dunque il lettore lo completa secondo un po' la sua sensibilità. È quello che siamo chiamati a fare anche noi. Prima di narrarci di quello che Giona va a dire realmente a Ninive, il narratore inserisce un dettaglio curioso. Il testo ebraico dice, l'ho tradotto un po' alla lettera, Ninive era una città grande per Dio, larga 3 giornate di cammino. È strano questo grande per Dio, larga 3 giornate di cammino. Grande, l'abbiamo visto ieri, c'era anche uno di voi che ha fatto una domanda, è l'aggettivo forse più tipico del libro di Giona, che tende a amplificare le cose che racconta. Una città grande, larga 3 giornate di cammino, questo è impossibile, è volutamente iperbolico. Ora, una giornata di cammino si misura normalmente sui 25-30 chilometri, che è la distanza che una persona che cammina fa in un giorno. Provate il cammino di Santiago, le tappe sono quelle. Beh, se sono tutte in salita no, ma in piano 25-30 chilometri una persona normale un po' allenata li fa. Quindi 3 giornate di cammino, almeno 75 chilometri, ma nemmeno Londra oggi è grande così. Immaginate nell'antichità, è assolutamente iperbolico. 3 giornate di cammino, quale città è grande così? Il narratore esagera volutamente e il lettore lo sa, perché anche il lettore più ingenuo sa benissimo che non esiste una città così grande. Quindi vedete che il testo volutamente esagera. È un compito immane. Come si fa a percorrere una città per 3 giorni di cammino? Ma il punto è un altro. Una città grande per Dio. Che significa questa espressione? La possiamo interpretare in vari modi. Qui vedete che le interpretazioni di un racconto non sono mai necessariamente univoche. I rabbini, commentando il Salmo 65, dicevano: Salmo 65 finisce con questo versetto che avete in mente dal breviario, dal salterio. Una parola ha detto Dio, 2 ne ho udite. E i rabbini dicevano: questo perché ogni parola della Bibbia ha almeno 2 interpretazioni distinte, almeno. Per cui non esiste mai una interpretazione che esaurisce il senso del testo. Oggi, in termini più scientifici, come dice il documento della Pontificia Commissione Biblica, quello del 93 addirittura, diremmo che un testo è polisemico, ovvero ha più significati. Solo i dogmatici, nel senso deteriore del termine, danno una unica interpretazione del testo. Il testo, specialmente se narrativo o poetico, ha sempre più interpretazioni, per sua natura, perché è così. Questo vale per tutti i testi narrativi e poetici, a meno che non sia un trattato scientifico di equazioni, allora uno più uno fa sempre due da quel punto di vista, ma questa non è né poesia né narrativa, a meno che non racconti del matematico che ha inventato questo meccanismo, ma questo è un altro capitolo. Dunque, cosa vuol dire una città grande per Dio? Se la intendiamo questa frase in senso ironico, si potrebbe pensare Ninive è una città grande persino per Dio. Quindi, se Dio per primo trova difficoltà a trattare con Ninive, cosa mai potrà fare il povero Giona? Non ce la fa Dio. Cosa volete che ce la possa fare Giona? Il testo si potrebbe intendere così, in chiave ironica. Oppure, se lo volete intendere al rovescio, questa è un'interpretazione che era già di Martin Lutero nel suo commento a Giona. Una città grande per Dio, ovvero Dio la stima, la considera grande, se ne interessa, gli sta a cuore questa città. Vedete come il testo si può interpretare in vari modi. Quindi decidete voi, perché il testo si apre a possibili letture. C'è anche una certa ironia, perché Giona percorre la città per un giorno di cammino. Dio gli aveva detto di percorrerla tutta. Vai a Ninive e annunzia la città. Ci è stato appena detto che ci vogliono 3 giorni per percorrerla tutta. Giona si ferma al primo. Come dire, si è già un po' stancato dopo un giorno. 3 giorni sono troppi. Quindi la missione la compie, ma insomma, diciamo che ho fatto un giorno, gli altri me li posso risparmiare. C'è anche un po' di ironia in questo, è un po' pigro, sembra, questo giorno. E poi il messaggio, sempre al versetto 4, ancora 40 giorni e Ninive verrà rovesciata. Attenzione, non come traduce la Shei verrà distrutta, verrà rovesciata. Anche questo è un verbo non scelto a caso. È un verbo ambiguo, in ebraico hafak, che significa appunto rovesciare, ribaltare, mettere una cosa sotto sopra, rovesciare qualcosa o anche qualcuno. In ebraico moderno è divertente questo verbo, perché se voi andate in Israele e ordinate un cappuccino, in ebraico moderno il cappuccino si chiama caffè afuk, caffè alla rovescia, per qualche strana ragione, forse perché c'è il latte, non si sa. Caffè rovesciato sarebbe il cappuccino. E lo stesso verbo che c'è qui, in ebraico moderno, significa ancora rovesciare. Rovesciare può essere inteso in senso negativo, rovesciare i potenti dai troni, direbbe il Magnificat. Dunque Ninive sarà rovesciata, sarà distrutta, il suo re sarà rovesciato, appunto, si dice rovesciare un potente. Ma rovesciare significa anche cambiare, mutare, e non necessariamente in peggio. Per esempio, in Deuteronomio 23, versetto 6, si dice che Dio rovescia la maledizione in benedizione. Quindi la maledizione, che è negativa, viene rovesciata e diventa benedizione. Lì il verbo rovesciare ha un senso positivo. Un esempio ancora più chiaro che conoscete a memoria dai Salmi, il Salmo 30, versetto 12, ti esalterò Signore perché mi hai risollevato, quello che comincia così. Al versetto 12, hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Ma il verbo usato è hafak, hai rovesciato il mio lamento in danza. Quindi è un rovesciamento positivo in quel caso. Dio rovescia la situazione dell'uomo che soffre e la cambia dal lamento alla gioia. O, se volete, un altro esempio ancora simile ma in un contesto diverso, nel primo libro di Samuele, al capitolo 10, al versetto 6. 1 Samuele 10, 6 è l'episodio in cui Samuele sceglie Saul come re di Israele. E prima di sceglierlo, lo Spirito di Dio scende su Saul e lo trasforma in un altro uomo. Saul comincia a fare il profeta. Viene mutato, rovesciato, non è più lo stesso. Lo Spirito di Dio si è impossessato di lui. E dunque Ninive sarà rovesciata. È un doppio senso. Si può intendere in malam partem, Ninive verrà distrutta, e così lo intende Giona, O lo si può intendere in bonam partem, Ninive verrà cambiata, in meglio. Il testo è volutamente ambiguo e ironico. Il narratore è molto sottile. È quel tipo di quel modo di parlare che ti permette di intendere le cose come vuoi tu. E difatti per Giona Ninive sarà rovesciata significa Ninive sarà distrutta. E poi ancora, 40 giorni, questo avrebbe dovuto far suonare un campanellino nelle orecchie di Giona, che conosce tanto bene il Dio di Israele. Il Signore, Yahweh, il Dio dell'Esodo, Giona è un ebreo doc, e quindi due o tre cose le dovrebbe conoscere sulla sua tradizione. 40 giorni, il 40 ci orienta verso un tempo di attesa, di penitenza, verso uno spazio di attesa di qualcosa che non è la rovina ma la salvezza. I 40 anni di Israele nel deserto sono una punizione da un lato, ma il preludio alla terra promessa dall'altro. Alla fine dei 40 anni non c'è la distruzione, c'è l'ingresso nella terra. Noi abbiamo la Quaresima per analogia, alla fine della Quaresima c'è la Pasqua. Non sono 40 giorni di lutto, sono 40 giorni di attesa, di conversione, di impegno se voi volete, di tempo che Dio dà per attendere qualcosa di positivo. Questo avrebbe dovuto mettere sull'avviso Giona, 40 giorni. 40 giorni per che cosa? Per distruggere Ninive? No, 40 giorni rimandano a qualcosa di diverso, non a una distruzione. E tuttavia nel rovesciato ci sta anche il cambiamento. Ninive verrà realmente rovesciata, il tempo della violenza è finito, il tempo della sopraffazione è finito. Dio non tollera i potenti. Ecco di nuovo una eco nel Nuovo Testamento, arrovesciati i potenti dai troni, direbbe Maria nel Magnificat che Luca le mette in bocca. Dunque, quello che Giona proclama è vero, ma va inteso alla luce di quello che poi succederà dopo. Nel momento in cui Giona lo dice, non è ancora chiaro in che modo Dio rovescerà Ninive. Ed è per questo che Giona ha buon gioco nel pensare che Ninive verrà rovesciata nel senso negativo del termine. Ed è anche questo un punto interessante. Quando Dio, come voi sapete, non distruggerà Ninive, come Giona si aspettava, Giona entra in crisi, perché da buon profeta si attende che la sua parola si avveri. Ricordate che il criterio biblico, già nel Deuteronomio, per sapere se un profeta è vero o falso, è che la parola che il profeta ha annunziato si realizza. Se non si realizza, il profeta è falso. Ma se Ninive non viene distrutta, Giona dice, beh, allora io sono un falso profeta, perché ho onestamente annunziato questo. Il testo qui è molto sottile. Gioca sulle aspettative del lettore e del protagonista insieme, che è appunto Giona. Ci troviamo così al cuore del capitolo, al versetto 5, come reagiscono gli abitanti di Ninive, che ricordo per quelli di voi che non ci fossero stati ieri, erano particolarmente feroci. I Niniviti, gli Assiri, erano un popolo particolarmente crudele e noto per la sua ferocia nei combattimenti, nelle deportazioni e in quant'altro. Sarebbe interessante se voi conosceste le fonti, esistono ma sono ovviamente cose specialistiche, andare a leggere le leggi assire, sono state trovate, le leggi assire sono particolarmente crudeli, conoscono solo pene corporali, dalla mutilazione in su, fino alla morte ovviamente nei modi più fantasiosi. È un codice molto duro quello assiro, se lo confrontate col codice babilonese, quello famoso di Hammurabi, vi accorgete della differenza, quello babilonese è molto più civile e più umano, gli assiri no. Quindi sono stati scelti apposta nel racconto perché avevano questa nomea, questa fama. E cosa fanno però i cittadini di Ninive? Subito credettero a Dio. Non c'è neanche un rigo per dire che ci hanno pensato, hanno riflettuto, hanno discusso, no. Subito i cittadini di Ninive, dice il versetto 5, credettero a Dio e bandirono un digiuno, si vestirono di sacco dal più grande al più piccolo. Con una prontezza incredibile gli abitanti di questa città così malvagia si convertono alla predicazione di Giona. Una prontezza che risalta per contrasto con la precedente fuga di Giona. Quando Dio chiama Giona al capitolo 1, subito Giona scappa, senza neanche discutere. Qui gli abitanti di Ninive, come i marinai, subito si convertono. Si convertono. Credettero a Dio, questa è una frase forte, perché è applicata dei pagani. Ancora più dei marinai, i marinai si dice che temettero Dio, qui addirittura il verbo credere, credettero a Dio, quel verbo che non è così comune nella Bibbia ebraica, il verbo di per sé è il verbo, in ebraico il verbo aman, da cui il nostro amen, come ben sapete, aman lo traduciamo con credere ed è giusto, ma la sfumatura è quella di aver fiducia, confidare, fidarsi di. Tant'è vero che regge la preposizione in ebraico be, che significa in, su. Dunque non è un credere che parte dalla testa, è un credere che parte dalla vita, un affidare la propria vita a Dio, fidarsi di Dio. Questo è aman nella Bibbia ebraica. E anche nel Nuovo Testamento le cose non cambiano. Quando il Nuovo Testamento parla del credere, usa il greco evidentemente, il Nuovo Testamento, perché è scritto in greco, e la forma che di solito viene usata è pisteuo eis, che alla lettera è credo verso, eis indica di per sé il movimento. Questo modo di ragionare è passato anche nel credo ufficiale delle chiese cristiane. Quando diciamo il credo alla messa, piccola divagazione liturgica, usiamo il simbolo niceno-costantinopolitano, come tutti sapete, che originariamente è in greco. E in greco è pisteuo eis enateon, che in latino suona credo in unum deum, che in italiano è credo in, attenzione, non credo che. Credo in, che non è la stessa cosa, Credo che esiste un solo Dio, no, questo non è il nostro credo. Credo in, cioè mi fido, mi affido, la mia vita si basa su di lui. C'è un testo splendido del capitolo 2 della lettera di Giacomo, fantastico, dove Giacomo scrive, parlando di questo tipo di fede, tu credi che esiste un solo Dio, oti, in greco, che esiste un solo Dio. Tu credi che esiste un solo Dio? Caospoi eis, dice Giacomo, fai bene, bravo, anche il diavolo ci crede. È ironico al massimo, no? La fede intellettuale, quella dogmatica, quella che si esprime nei dogmi puri e semplici, per Giacomo è diabolica. E il diavolo ci crede che Dio esiste, è il suo dramma, è proprio lì il guaio, che Dio esiste. Se non esistesse, per il diavolo sarebbe meglio. Il problema è che esiste, no? Leggete le famose lettere di Berlich e di Lewis, dove il diavolo parla di Dio come del nemico con la N maiuscola, quindi sa benissimo che c'è, crede che esiste, ma non crede in Dio. Credettero a Dio, dunque subito si fidano di Lui, non è un atto intellettuale. Adesso sappiamo che esiste solo Yahweh. Tra l'altro notate, non si dice credettero al Signore, a Yahweh, credettero a Dio. Qui si va oltre il Dio nazionale, credettero a Dio, cioè hanno capito che esiste Dio e che bisogna fidarsi di Lui. E la conversione è sottolineata da gesti specifici, due gesti penitenziali tipici dell'Israele antico, il digiuno e il vestirsi di sacco, il mettersi un saccone addosso tipo saio francescano, per capirsi, no? Quindi togliersi gli abiti normali. La conversione ha bisogno di gesti materiali, altrimenti è teorica. Bisogna far vedere in qualche modo, anche esternamente, che la nostra vita è cambiata. Il digiuno è un tipico elemento biblico che sottolinea la conversione, la penitenza, il rinunciare a qualcosa per mettere Dio al primo posto. Nasce dall'idea che fin da Deuteronomio 8:3 non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Allora, rinunciando al pane, metti al primo posto la parola. È la tentazione di Gesù nel deserto, no? Fa che queste pietre diventino pane dopo 40 giorni di digiuno, il primato della parola. Il sacco invece richiama la nostra condizione di miseria, di umiltà. È la veste che metti a uno che è morto, a uno che non ha niente, a uno che è povero in canna, il segno che tu non sei nulla davanti a Dio. Dunque questi gesti esteriori rivelano dal più grande al più piccolo, il che significa sia dal più vecchio al più giovane, sia dal più importante al meno importante, si può intendere in entrambi i modi, tutti gli abitanti di Ninive compiono dei gesti concreti che rivelano la loro intenzione profonda. Tra l'altro gesti penitenziali, il digiuno e il sacco, gesti che rivelano implicitamente la convinzione di essere peccatori. Il credere in Dio va di pari passo con la scoperta che io sono in debito davanti a Dio. Sono peccatore, ecco il digiuno e il sacco. Il versetto 6 introduce anche la figura del re di Ninive. Siamo in un contesto in cui celebriamo la morte di un monarca, la regina Elisabetta, e il nuovo monarca. Noi sottovalutiamo l'importanza del re per chi ce l'ha, perché noi non ce l'abbiamo e l'Italia ne ha avuto poco di re. Ma immaginate una società come quella dell'epoca, dove il re è il governo, è lo Stato, è la nazione, è tutto, è anche la religione, come in Inghilterra. Del resto la regina è anche capo della Chiesa d'Inghilterra. Noi sottovalutiamo questo aspetto. Per i popoli antichi il re è fondamentale, non è una figura marginale. Il concetto di democrazia non esiste, neanche si sa cosa sia. Questo lo inventeranno i greci, ma la democrazia greca non è la nostra, e quindi non possiamo fare questo tipo di paragone. Dunque il re significa tutto ciò che incarna quello che siamo politicamente, culturalmente e religiosamente. Il re scende dal trono, si alza dal trono, si toglie il mantello, quello regale, anche lui si copre di sacco e si mette a sedere sulla cenere, segno di lutto e di penitenza. Quindi ecco il primo rovesciamento, ha rovesciato i potenti dai troni. La predicazione di Ninive, di Giona, un risultato l'ha ottenuto. Il potere regale di Ninive si converte, si pente, rinuncia alla colpa che lo accompagna. E poi pubblica un decreto, il re, che viene proclamato in Ninive. Noi siamo nella società dei telefonini, aprite lo schermo, vi arrivano tutti i messaggini del mondo. Ma voi non pensate che la società antica fosse meno efficiente? Quando c'era da dire le cose, si dicevano, mandavi i banditori in tutto il paese e in un battibaleno tutti sapevano quello che il re voleva. Non in tempo reale, ma insomma in un tempo sufficientemente breve perché tutti lo potessero conoscere. Immaginate come avveniva. il banditore col tamburo, la tromba o quel che è, chiama tutti fuori, tutti escono in piazza e il banditore proclama a tutta la gente radunata l'ordine del re. Lo stesso avviene in tutti i punti del paese e della città. Il decreto è singolare. Uomini e animali, grandi e piccoli, non mangino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali. Questo è un tratto tipico del libro di Giona, lo troveremo anche alla fine. Si occupa anche degli animali, quasi come se fossero persone, quasi come se anche loro avessero bisogno di convertirsi. In realtà non è così, perché se un leone mangia un cristiano non è perché il leone è cattivo, è perché il leone ha fame e fa il leone. Ma se un cristiano ammazza un altro cristiano è un altro capitolo, lì c'è di mezzo la volontà precisa di uccidere una persona. Eppure qui uomini e animali sono posti sullo stesso piano, anche gli animali dovranno digiunare. Ora, attenzione, il decreto arriva dopo la conversione, perché il versetto 5 ha già detto che gli abitanti di Ninive, prima ancora che il re lo dicesse, lo hanno già fatto. E il re arriva in seconda battuta, prima i cittadini, poi il re e poi il decreto. Questo è interessante perché per la Bibbia non è la legge che crea la morale o la promulga. La legge difende i valori, non li crea. I valori sono prima della legge. Non si creano i valori con le leggi. La legge difende quello che già esiste. Non è un caso che nel libro dell'Esodo, come tutti sapete, il codice legislativo promulgato sul Sinai, che va dal capitolo 21 al 23, il cosiddetto codice dell'alleanza, viene dopo il decalogo. E il decalogo non è una legge, questa l'abbiamo fatta passare noi per legge, l'abbiamo trasformata nei 10 comandamenti. Il decalogo è la Costituzione di Israele, la carta costituzionale. Poi viene la legge. La legge sta al decalogo come la Costituzione sta ai codici nelle nostre nazioni. Quindi prima la libertà con i suoi valori, poi la legge che li difende. E così il decreto viene a sancire una situazione che già esiste. Altrimenti ci illudiamo di cambiare le cose a colpi di decreti legislativi. Mentre invece non è così. Anche nel nostro ordinamento occidentale la legge affonda le sue radici nella volontà popolare che è sancita dalla Costituzione. Ricordatevelo, perché tra poco dovremo combattere per la Costituzione. Non dimenticatevelo questo. E la Costituzione nasce dal consenso di tutti, non di una parte, perché altrimenti non è più Costituzione, è imposizione della volontà di qualcuno. Fosse anche del 51%, ma la Costituzione nasce dal 100% o quasi. Quindi il decreto arriva dopo. E il decreto sancisce quello che è già avvenuto. Quello che è già avvenuto. Ora il decreto, il digiuno, il coprirsi di sacco, il Dio sia invocato con tutte le forze. Il decreto somiglia molto, anche nella forma letteraria, a un decreto che dovreste conoscere molto bene, che ho già ricordato ieri. È il capitolo 2 del profeta Gioele. Lo dovreste conoscere perché è la prima lettura del mercoledì delle ceneri nel rito romano. Quindi l'avete tutti in mente, il mercoledì delle ceneri, e quindi dovreste ricordare anche il passo di Gioele, in cui si invitano i sacerdoti a convocare un digiuno, a bandire un digiuno, a convocare un'assemblea, a invocare Dio con tutte le forze, chissà che Dio non cambi e torni verso di noi. È lo stesso tema, con le stesse parole che si trovano qua, con questa differenza, che in Gioele il destinatario del messaggio è il sacerdote ebreo che deve proclamare questo a tutto Israele. Qui invece è un re pagano che lo proclama a un popolo pagano. Dunque è interessantissimo questo. Il re parla come parlerebbe un prete ebreo a Israele, con la differenza che Israele non si converte, loro invece sì. E allora chi è meglio? Nel Vangelo di Matteo Gesù non ha dubbi, sono meglio gli abitanti di Ninive, perché almeno loro hanno dato retta a quello che è stato detto dal re, voi invece no, e i pagani si rivelano migliori. Questa liturgia penitenziale ha effetto. In questo decreto c'è ancora qualcosa che vale la pena di sottolineare. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia. Qui il testo ebraico usa il verbo classico della conversione nella Bibbia ebraica, che forse avete già incontrato. In ebraico è shuv, che vuol dire tornare indietro, alla lettera ritornare, cambiare strada, tornare indietro, fare una conversione come intendiamo noi nel linguaggio del codice della strada, la conversione a U, cioè tornare da dove siamo venuti. È il verbo classico che si usa per la conversione. Tornare indietro abbandonando, lasciando da parte la propria condotta malvagia. Dunque notate, prima la fede, credettero in Dio, poi l'etica, tornare indietro dalla propria condotta malvagia, il che è anche una lezione teologica. Non viene mai prima l'etica nella Bibbia, viene sempre prima la fede. L'etica è una conseguenza. I nostri errori, anche come Chiesa Cattolica, su cui battiamo il naso continuamente, sono di fare battaglie etiche che non nascono da un presupposto di fede. E allora le perderete tutte, ma proprio tutte, perché se manca il fondamento, l'etica da sola non si regge. Se volete, se avete dei dubbi, andate a prendere uno degli ultimi documenti pubblicati ormai una decina d'anni fa dalla Pontificia Commissione Biblica, si trovano ormai sul sito del Vaticano senza troppi problemi, si intitola Bibbia e Morale, questo documento, se qualcuno mai l'avesse avuto in mano, o anche solo aperto su internet. E andate a vedere come inizia questo documento, vi viene detto che la morale nella vita cristiana, pur non essendo secondaria, è tuttavia seconda. Interessante, seconda a che cosa? Alla fede. La morale è una conseguenza della fede. Prendete le lettere di Paolo. Paolo prima, nella prima parte delle sue grandi lettere, prima Corinzi, Romani, Galati, Filippesi, fa tutto un discorso sulla fede cristiana, la risurrezione, la vicenda della croce, eccetera. Poi passa alle conseguenze etiche di quello che Paolo ha detto. Sempre così, Questo avviene anche in questo caso. Prima la conversione a Dio, poi la conversione etica, che è la conseguenza di quello che ho vissuto nel mio convertirmi a Dio. E si specifica in particolare: ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. La violenza è un punto importante. Già nei Salmi c'è quel testo bello, pare sia il Salmo 10 o 12, non mi ricordo a memoria: Dio odia chi ama la violenza. Avete in mente questa frase? Dio odia chi ama la violenza. È un gioco di parole. Violenza in ebraico è una parola che conoscete dall'arabo, perché è uguale, Hamas, c'è un gruppo terroristico che si chiama così, in arabo è la stessa cosa che in ebraico, violenza. Già chiamare un gruppo violenza è tutto un programma, no? E ora, la violenza, per chi ha buona memoria biblica, è il peccato originale dell'umanità. La Genesi comincia col parlare del peccato dell'uomo e della donna nel giardino, il frutto. Poi c'è un secondo peccato, Genesi 4, Caino uccide Abele, questo è indubbiamente un atto di violenza. Ma se non bastasse, al capitolo 6, prima di raccontare del diluvio, il narratore scrive: Dio vide che la terra era corrotta e piena di violenza e si pentì di aver fatto l'umanità. La violenza è il peccato originale dell'umanità. Guardate ora, siamo in un tempo di guerra, la guerra non smette, anzi viene alimentata continuamente con una sorta di Leviatan che ha bisogno di nutrirsi del sangue delle sue stesse vittime. e la cosa non ci interessa più di tanto, l'unica cosa che ci sta a cuore è che ci tolgono il gas, ma poi che dietro a questo ci sono migliaia di vittime e centinaia ogni giorno, in fondo che ci importa, no? Siamo franchi, alla maggior parte della gente non interessa, interessa poi la bolletta, questo è il punto. Se la bolletta è costosa, questo sì che è un problema. Poi la guerra è guerra, né? Come cantava, credo fosse De André che cantava, la guerra è bella anche se fa male, ricordate Generale dietro la collina, che in realtà è una canzone antimilitarista, De Gregori, scusate la defaillance musicale, su Giona sono preparato, sulla musica qualche errore capita, né? Poi tanto la frase comunque era giusta, ma lì era un contesto antimilitarista. Però è vero, la guerra è bella, insomma, è gloriosa, ci si fa i soldi poi tra l'altro con la guerra. Si converte dalla violenza che è nelle sue mani. Questo è detto da un popolo guerriero, un popolo che fa la guerra di mestiere, quello assiro. È forte questo testo. Ora, è forte ma è anche utopico, perché non è vero che gli assiri si sono convertiti. Anzi, gli assiri sono morti tutti in guerra, perché la storia è storia. Nel 609 i babilonesi distruggono Ninive, la radono al suolo e l'impero assiro implode e crolla. E ne viene un altro, quello babilonese, che a sua volta crollerà nel 530-538 sotto i colpi dell'impero persiano e così via. Poi dopo i persiani arriveranno i macedoni, dopo i macedoni i romani e così uno dopo l'altro. La storia è un po' questa. Il testo però è bello proprio perché è utopico, immagina che perfino gli abitanti di Ninive si possono convertire dalla violenza, a patto che invochino Dio con tutte le forze. Ecco di nuovo il primato della fede e in questo caso anche della preghiera. Notate, hanno pregato i marinai, hanno pregato i niniviti, ha pregato anche Giona. Giona ha pregato per se stesso, i marinai per la salvezza della nave e per ringraziare Dio della salvezza ottenuta. Gli abitanti di Ninive pregano per la propria conversione. È una preghiera molto diversa. Ovvero, hanno saputo leggere la loro vita alla luce della parola di Dio che Giona ha loro annunziato. E paradossalmente l'unico che ancora non ha capito è Giona stesso, che non si è ancora reso conto della portata del suo messaggio. Lo vedremo al capitolo 4. È interessante che il narratore dà per scontato che gli abitanti di Ninive si sono pentiti. Non ci dice quali sono le vere ragioni. È una tecnica, questa che si chiama tecnica dell'omissione. Per i marinai la situazione era chiara, c'è una tempesta, abbiamo una paura di affogare e quindi la paura fa 90 e ci spinge anche a pregare. Qui invece perché gli abitanti di Ninive si convertono? Per paura della punizione? Questo non è detto in maniera esplicita. O forse c'è qualcosa di più? C'è qualcosa di più. L'ascoltatore della storia avrà un'ulteriore sorpresa quando si accorgerà che sì, gli abitanti di Ninive si sono convertiti, ma più ancora si è convertito Dio. Si è convertito Dio. E questo è anticipato dal versetto 9. Chissà che Dio non torni indietro. Lo stesso verbo, shuv, alla lettera che Dio non si converta. Si penta, ritorni dalla fiamma della sua collera così che noi non veniamo distrutti. Allora, la grande sorpresa è che gli abitanti di Ninive sperano che sia Dio stesso a cambiare. Perché evidentemente si accorgono che non basta cambiare noi, perché non siamo mai abbastanza cambiati da giustificare il fatto di essere diventati buoni tutto a un tratto. Bisogna che cambi Dio alla fine. E gli abitanti di Ninive lo sperano. Quello che non lo capisce, lo vedremo al capitolo 4, è Giona. Il testo qui è molto positivo, molto ottimista. sul fatto che perfino i cattivi più cattivi possono cambiare. Il narratore sembra dirci: guardate, non è vero che viviamo in un mondo dove Dio è assente. Anche là dove sembra non esserci, c'è. E anche quelli che sembrano i più lontani possono essere capaci di rendersene conto, prima o poi. Sono capaci di conversione. C'è in questo decreto del re questo aspetto che è molto bello: chissà che Dio non torni indietro, chissà che Dio non torni indietro, si converta, shuv, si penta addirittura. Ma come fa Dio a pentirsi, a convertirsi? Io avevo, quando studiavo teologia, primo anno avevamo filosofia atomista, 79-80 nella mia vita precedente, Il nostro professore di filosofia atomista era un domenicano, peraltro molto bravo, morto da tempo, il padre Alberto Boccanegra, che da buon tomista ci diceva: Dio non può pentirsi e non può cambiare, perché è sempre uguale a se stesso, è l'essere perfettissimo, bonum, verum et justum, quindi l'esse per definizione. Dire che Dio cambia è un'eresia, è un non senso filosofico. Dire che Dio si pente è altrettanto assurdo. Il fatto è che la Bibbia non è, grazie a Dio, un testo di filosofia, anche se la possiamo leggere in chiave filosofica, ed è stato fatto ed è anche giusto farlo, poi dipende in quale chiave filosofica. Il Dio della Bibbia si pente e cambia idea. E non soltanto in questo caso. Pensate a Genesi 6, il diluvio, Genesi 6:6. Dio si pentì di aver fatto l'umanità. Ma se Dio si pente, ha fatto male i conti, allora è un uomo, siamo noi che ci pentiamo. Ha fatto l'umanità, poi dice: no, aspetta, ho sbagliato un po' i calcoli. Allora non è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, se si pente. Ma non è l'unico caso. Esodo 32:14, quando Dio decide di distruggere gli ebrei per via del vitello d'oro, ricordate la scena, e Mosè lo ricatta e dice: guarda che gli egiziani diranno che tu non sei stato capace di portarli fuori dall'Egitto e li ha fatti morire nel deserto, ci rimetti tu, ne va di mezzo della tua reputazione. E dice il testo dell'Esodo: Dio si pentì del male che aveva giurato di fare loro e non lo fece, e quindi non li ammazza tutti come era la sua prima intenzione. Geremia 26:13, stesso discorso, Dio si pente. Quindi non è l'unico testo, vi sono diversi testi nell'Antico Testamento in cui si legge che Dio cambia idea, che Dio si pente. Questo perché? Perché la Bibbia non ha nessun problema di parlare di Dio in modo umano, il che non significa in modo semplicistico o antropomorfico, perché l'Antico Testamento è imperfetto, ma perché Dio è umano. Nel Nuovo Testamento è talmente umano che si fa uomo, si incarna in Gesù, no? E il Gesù del Nuovo Testamento sembra, a quanto mi risulta dai Vangeli, che quando muore Lazzaro si mette a piangere. Dice: ma lui era perfetto, l'avrebbe resuscitato, perché piange? No, piange. E quando gli mettevano i chiodi, non è che Gesù diceva: ancora, ancora, mettetemene un altro, che più che me mettete, più soffro, più salvo il mondo. Sentiva male anche lui, mangiava e beveva con tutte le conseguenze di questo, e via discorrendo, dormiva e si svegliava. Come direbbe la lettera agli ebrei: in tutto simile a noi, eccetto il peccato. Quindi è pienamente umano il Dio della Bibbia. Non bastasse quello dell'Antico Testamento, ce lo dice quello del Nuovo. E dunque è un Dio che non può essere immaginato come il motore immobile di Aristotele o l'essere perfettissimo del Catechismo di Pio X. È un Dio che si misura su quello che noi siamo. È un Dio alla nostra portata. Non è un Dio assolutamente al di fuori di quello che noi siamo come esseri umani. Pur se resta misterioso, inaccessibile, questo è il mistero del Dio della Bibbia: trascendente e immanente insieme, è entrambe le cose. e non siamo noi a dover suggerire a Dio come comportarsi. È l'errore di Giona, tu avresti dovuto far così. È l'errore di tanti credenti, Dio però dovrebbe far questo, che è implicito in quella frase che sentiamo tanto spesso: perché Dio mi tratta così? Cioè dovrebbe fare un'altra cosa. Se è Dio, dovrebbe fare un'altra cosa, no? Siamo noi, ma in quel modo lì Dio non è più Dio, è la proiezione dei nostri desideri. Allora sì che aveva ragione Feuerbach a parlare di una sovrastruttura, di un Dio che ci creiamo perché abbiamo bisogno di questo tipo di figura, il Dio giudice o il Dio che risponde comunque alle nostre esigenze di giustizia. E il Dio della Bibbia è talmente libero da potersi permettere di cambiare idea almeno secondo i criteri umani, e dunque di pentirsi, di tornare indietro, di cambiare la sua decisione. Già il capitano della nave aveva ragionato così: alzati, invoca il tuo Dio, diceva il versetto 6, forse Dio si darà pensiero di noi e non verremo distrutti. Stesso discorso. E la stessa cosa nel libro di Gioele, nel passo che citavo, quello penitenziale, Gioele 2,14, ancora la lettura del mercoledì delle ceneri. Chissà che Dio non ritorni, dice Gioele. Il profeta biblico non è un uomo di certezze, è un uomo di speranze. Amos 5,15, forse il Signore avrà pietà di noi. Oppure Sofonia 2,3, che è lo stesso tema. Nei profeti c'è spesso questo forse, chissà. Il profeta non ha certezze, sa però che si può sperare. Quindi forse, chissà, Dio avrà pietà di noi. La sorpresa è che poi Dio fa davvero quello, quindi risponde a queste speranze dell'uomo. È un testo, quello di Giona, ma non solo quello di Giona, che ci invita a non confondere la fede con le certezze. La fede non è una questione di certezza, è una questione di fiducia. Mi fido di quella persona. Le certezze lasciamole alla scienza, per quello che la scienza ci può dare in alcuni campi. La fede non dà questo tipo di cose, si accompagna con la speranza, ma la speranza è tale proprio perché non è certezza. Se fosse certezza non sarebbe più evidentemente speranza. È il leggere la vita alla luce della parola di Dio. Il profeta sa che c'è un Dio che parla, si fida di questa parola e apre la porta a una speranza nuova. Chissà che Dio non cambi. Dunque, il vero problema del libro non è neppure la conversione dei niniviti o quella dei marinai, che pure è un tema centrale. È il problema: quale Dio è il vero Dio? Qual è il vero volto di Dio? Questo è il problema che inizia pian piano a emergere. Un Dio di pura giustizia? Un Dio dunque che deve punire i niniviti perché sono cattivi? Un Dio che se non fa così non è più Dio? Oppure un Dio di misericordia, che dunque lascia aperta la porta alla conversione, alla speranza? Questo ci aiuta a collocare Giona nel contesto del libro dei 12 profeti. Vi ho già detto che Giona è stato inserito, pur non essendo esplicitamente chiamato profeta, all'interno del libro dei 12 profeti, che comincia con Amos, poi Osea, eccetera, e finisce con Malachia, nel quadro che abbiamo noi nella Bibbia. Andate a prendere l'indice delle vostre Bibbie. La successione dei profeti in questo corpo non è cronologica, è tematica, teologica, un po' come nei Vangeli. Matteo è prima di Marco, non perché sia stato scritto prima di Marco, in realtà Marco è stato scritto prima di Matteo, ma per ragioni teologiche. Matteo si apre con la genealogia di Gesù, che dà il là a tutto il Nuovo Testamento. Ricordate, ci sono delle ragioni teologiche, non cronologiche. E dunque, dove è collocato Giona? Se prendete la Bibbia, la aprite, la sfogliate, vedete che prima di Giona c'è un libro che non si legge mai, anche perché sono solo 21 versetti, il libro di Abdia. Abdia è un altro testo tragico, è un profeta che ce l'ha a morte con gli Edomiti, e ne annunzia la rovina e la distruzione. Dio farà piazza pulita, questi sono cattivi, eh? Poi gli Edomiti erano cugini, quindi con i cugini si è sempre più cattivi che non con gli lontani, no? Gli Edomiti sono gli Idumei, discendenti di Edom, che è Esaù poi tra l'altro, e quindi il fratello di Giacobbe, con tutte le vicissitudini che risalgono ai tempi dei tempi. Ricordate che ai tempi di Gesù c'era un Idumeo particolarmente noto e cattivo, Erode il Grande, che non era ebreo ma era Idumeo, era di quella razza lì, quindi erano veramente nemici. Quindi c'è Abdia che ti dice: Dio li ammazza tutti, state tranquilli, gli Edomiti spariranno. Dopo il libro di Abdia viene Giona, che invece ti fa vedere che Dio non li ammazza gli abitanti di Ninive. Dopodiché viene Michea, che conclude il suo libro. Michea è un profeta del tempo di Isaia, quindi cronologicamente sarebbe due secoli prima rispetto al libro di Giona come stesura. In 7:18 il libro di Michea termina ricordando che il Signore toglie il peccato e passa sopra la colpa, e quindi rinforza l'idea di Giona. È un Dio che perdona, che toglie il peccato. Ma dopo ancora viene il libro di Naum, che riprende al suo interno l'idea che vedremo in Giona nel capitolo 4, che Dio è lento all'ira e ricco di misericordia, però quando c'è da punire, punisce, e dunque Ninive viene distrutta. E questo è dopo Giona, eh? Quindi vedete che è una bilancia continua il libro dei 12 profeti. Dio distrugge, perdona, perdona, distrugge. Siamo ancora in questa alternanza di concezioni. Un'alternanza che verrà risolta solo alla luce del Nuovo Testamento, quando ci verrà detto, la prima lettera di Giovanni per esempio, che Dio è amore, punto. E lì non ci sono scappatoie, non c'è più un Dio a due facce, che ancora ci portiamo dietro, che ancora ci portiamo dietro anche inconsapevolmente. Un grande credente, un uomo straordinario, forse uno dei più grandi letterati che noi abbiamo avuto in Italia, Alessandro Manzoni, e non smetteremo mai di leggere I Promessi Sposi, aveva questa concezione di Dio, si può anche dire, aveva i suoi motivi, perché dopo la morte della moglie, ricordate, la figlia, qualche ragione ce l'aveva per essere un po' così con Dio. Come termina il 5 maggio 1821 la conversione ipotetica di Napoleone, no? Quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrici accanto a lui posò. Quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola. Un Dio dunque ancora ambivalente, che colpisce e tira su e poi colpisce. E tuttavia, per citare il Manzoni e dargli credito che alla fine aveva delle idee rette da questo punto di vista, perché la Bibbia la conosceva molto bene, ricorderete quell'episodio bellissimo di quando Renzo arriva al lazzaretto a vedere se Lucia è ancora viva, perché l'ha persa completamente di vista, e ti trova fra Cristoforo, no? Perde la tramontana con fra Cristoforo. Non è più il tempo dei birboni, dice Renzo in perfetto lombardo del 600, no? Parla toscano evidentemente. Non è più il tempo dei birboni, se lo trovo io Don Rodrigo, io farò giustizia, no? E fra Cristoforo si arrabbia e lo scaccia, dice: tu vuoi fare giustizia, tu verme della terra, guarda chi è colui che fa giustizia, che atterra e suscita, ritorna al linguaggio del 5 maggio. Però, alla fine dice: tu lo volevi trovare, Don Rodrigo, ma se lo trovi, lo perdonerai? Allora Renzo dice: sì, sono stato una bestia, è vero, E fra Cristoforo lo porta in una stanza dove c'è Don Rodrigo che sta morendo di peste, ormai da 5 giorni in queste condizioni, tra la vita e la morte, non capisce più nulla, tutto nero e gonfio. e lì c'è la pagina forse più alta di tutto il romanzo, che vale un trattato di teologia. E di fronte a Don Rodrigo Morente, fra Cristoforo dice a Renzo: può essere castigo, può essere misericordia, forse Dio aspetta un tuo atto d'amore, benediscilo e sarai benedetto. E Don Rodrigo è salvo, il cattivo del romanzo, badate bene, e l'altro cattivo, che è l'innominato, si converte. Questo è straordinario. Può essere castigo, può essere misericordia. Allora, un Dio che si pente, guardate il versetto 10: Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si pentì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Può essere castigo, può essere misericordia. Da che parte pende la bilancia? È già chiaro qui che pende dalla parte della misericordia. Anche se il castigo aleggia nell'aria, alla fine il Dio che qui si rivela non è quello che castiga, ma quello che perdona. E quindi siamo già quasi al Nuovo Testamento. Non si dice in maniera esplicita che Dio è l'amore, ma ci siamo molto vicini. Dio ama, ha misericordia, e poi ci verrà rivelato che è lo stesso amore incarnato. Bene, questo per quanto riguarda il capitolo 3. Siccome abbiamo ancora, penso, 5-10 minuti che possiamo usare, e magari facciamo più breve dopo, se riuscite a sopravvivere, approfitto per un cenno, anche se è già stato prima fatto da Rosanna, ma lo completiamo, sul modo in cui il Nuovo Testamento riprende Giona, lasciando il capitolo 4 al dopo cena con la pizza, che è un segno di misericordia dell'ufficio catechistico in questo caso, se c'è la pizza non lo so. E nel Nuovo Testamento Giona è esplicitamente citato nel Vangelo di Matteo 2 volte e anche una volta nel Vangelo di Luca. Tra l'altro è l'unico profeta tra tutti quelli noti nella Bibbia a cui Gesù paragona se stesso. Con un profeta Gesù ci parla, Elia, ricordate l'episodio della trasfigurazione, ma con Giona è diverso, Gesù si paragona a Giona. È il testo che è stato letto prima, Matteo 12, 38, 42, che poi è ripreso da Luca 11, 29, 32. E Gesù parla di Giona dando per scontato che chi l'ascolta sapeva benissimo chi era Giona. Questa è la difficoltà a volte nel leggere la Bibbia, che gli autori della Bibbia presupponevano un pubblico che la Bibbia la conosceva. E quindi un testo ne evoca un altro, noi non la conosciamo, dico noi in genere, e quindi se la conoscessimo, leggendola tutta, non soltanto qualche pezzettino qua e là, avremmo subito in mente un testo e ne richiama un altro. Quindi Giona lo so. Il contesto, vi ricordate, gli scribi e i farisei chiedono a Gesù dei segni, in altre parole vogliono il miracolo a tutti i costi. Tenete presente che nel Vangelo Gesù non fa mai miracoli per far credere le persone, ma fa il contrario: là dove trova la fede fa il miracolo. Il miracolo non serve a suscitare la fede, non è un fenomeno che dice hai visto quanto è bravo, no? È il contrario. Gesù dice: non vi darò alcun segno, a questa generazione non verrà dato alcun segno se non il segno di Giona. Il segno di Giona sono due segni in realtà, se leggete il testo di Matteo. Prima di tutto Gesù ricorda come Giona passò 3 notti e 3 giorni nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo passerà 3 notti e 3 giorni nel ventre della terra. È un accenno chiaro alla morte e resurrezione. Ecco perché nell'iconografia cristiana antica Giona è associato alla resurrezione, per via di questo testo di Matteo, non per via del libro di Giona, ma perché Gesù ne dà questo tipo di lettura chiaramente simbolica, ma la lettura poi diventa tipica nel cristianesimo. Giona nel pesce diventa un segno di morte che prelude però alla vita, in questo caso alla resurrezione del Signore. Ma il segno ha due facce, perché Gesù aggiunge: come Giona fu un segno per gli abitanti di Ninive, così lo sarà per questa generazione. Gli abitanti di Ninive sorgeranno nel giudizio e condanneranno questa generazione perché essi alla predicazione di Giona si sono convertiti. Ed ecco, più di Giona c'è qui. Con questo Gesù vuol far capire che lui è molto diverso da Giona. Quindi a maggior ragione, se gli abitanti di Ninive si sono convertiti avendo sentito Giona, beh, cosa dovrebbe succedere sentendo Gesù? E sottinteso, voi, quelli che l'ascoltano, non vi convertite, si convertiranno altri, quelli che voi meno vi aspettate, come i niniviti nel caso di Giona. La conversione dunque degli stranieri e dei pagani, il che fa incavolare ancora di più i suoi interlocutori, perché da buoni farisei dicono: come? Ma questo ci provoca. Sì, appunto, sta provocando. Vuol far comprendere che la salvezza arriverà anche ad altri che in quel momento non ti saresti mai aspettato. E Gesù coglie così uno degli aspetti importanti del libro, la conversione degli stranieri. E un particolare intrigante nel Vangelo di Matteo, Matteo 16:17, che è il brano famoso di "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa". Ma cosa c'entra Giona? C'entra, perché quando Pietro dice: "Tu sei il Cristo, il figlio di Dio", e Gesù risponde in Matteo: "Beato sei tu, Simone, figlio di Giona". Figlio di Giona. Giona è il padre di Pietro? Ma non è così ovvio che Giona sia il padre di Pietro. Molti interpreti del Vangelo vedono qui una sottile e bonaria ironia, forse neanche tanto bonaria, perché subito dopo Gesù lo chiama Satana, nello stesso passo, perché vi ricordate, poi Pietro dice: "Signore, non sia mai che tu vai a Gerusalemme", e due versetti dopo: "Dietro a me Satana". Quindi, cioè, sì, tu sei Pietro, ma teniamo presente anche il risvolto dell'altro lato della medaglia. E dunque Simone figlio di Giona, figlio di Giona, cioè seguace di Giona, Giona non è mica che ha seguito Dio tanto facilmente, anzi ha posto un sacco di obiezioni. Sì, alla fine è andato, però. E così fa Pietro, "Sì, sì, Signore, ti seguirò fino alla morte". Come no, dice Gesù, prima che il gallo canti tu mi avrai rinnegato tre volte. Quindi quel figlio di Giona contiene in sé una notevole carica di ironia. Gesù lo mette sull'avviso: "Pietro, ricordati del profeta Giona, hai presente cosa ha fatto lui? Quindi, insomma, pensaci". Però Pietro non ci pensa e cade nella stessa trappola di Giona. E quindi anche in questo ci può essere una discreta ironia. E finisco con un dettaglio, poi il capitolo 4 lo faremo dopo cena, con un dettaglio carino, questa volta ebraico, non preso dal Nuovo Testamento. I rabbini giocavano anche su un fatto, ora qui non ho preparato, io non sono bravo su queste cose, PowerPoint o schermate varie, ma se io vi scrivessi Giona in ebraico, Yona, sono quattro consonanti: Yod, Vav, Nun, He. Yod, Vav, Nun, He, che si leggono con le vocali Yonah. Il nome degli abitanti della città, la città in ebraico Ninive, si chiama Ninve, che in ebraico sono cinque consonanti: Nun, Yod, Nun, Vav, He. Sono le stesse consonanti di Giona più una seconda Nun. Giona, ripeto, Yod, Vav, Nun, He. E Ninive in ebraico è Nun, Yod, Nun, Vav, He. È un giochetto, questo. Nel nome di Ninive c'è il nome del profeta, con una sola N in più. Ricordate che l'ebraico è una lingua consonantica. A quel tempo si scrivevano solo le consonanti, le vocali no, sono state aggiunte in un secondo tempo. Quindi fanno testo le consonanti, come in ebraico moderno ancora, del resto. E i rabbini dicevano: il profeta è contenuto nel nome del suo nemico. se il nemico si guarda dentro, scopre il nome del profeta, e allo stesso tempo il profeta si scopre dentro al nemico. È la stessa cosa, l'uno è dentro l'altro, per cui alla fine non c'è più un nemico e non nemico, c'è una persona dentro l'altra, l'uno annuncia all'altro la conversione, l'altro accoglie la conversione che gli viene offerta, no? Scopre se stesso alla luce dell'altro. Questo è un bel giochetto rabbinico, ma può valer la pena di riportarlo. Bene.
Vedete che Ninive è dentro il profeta.
Ecco, sì, giusto, era stato detto. Ninive è dentro il profeta. In realtà è il contrario per i rabbini. È il profeta,
è il profeta
che è
dentro Ninive.
Perché Ninive è una consonante in più, ma comunque va bene. Siamo su quella linea. Bene, sono 20 alle 8, quindi penso che,
perfetto,
come ieri ci si può fermare.